Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati su Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco.
E io sono Emanuele, bentrovati e buon anno a tutti.
Buon anno ragazzi, questo è il primo episodio dell'anno, siamo fomentatissimi. Proprio per... volevamo farvi un regalo, io e Mano, e nel clima festaiolo, festaggimentol di inizio anno,
potere alle donne,
abbiamo invitato, è una cosa molto umiliante, però abbiamo invitato delle donne qui nello studio pieno di maschi, di Real Men, abbiamo invitato delle donne, abbiamo tre femmine, vere, abbiamo, che c'è?
Cos'è? No, facciamo un tris di ciao al mio tre.
Vai, vai.
Due, tre. Ciao!
Molto, tu visto? Stupendo, stupendo. Allora, ci sta. Allora, vi presento nell'ordine mia moglie, Alessandra.
Ciao!
Poi abbiamo la professoressa Zatti, vai!
Ciao!
E infine abbiamo Marta.
The Queen.
Ciao.
The Queen. Benissimo, abbiamo anche un'estrazione piuttosto variegata. Abbiamo Brescia, abbiamo il Veneto, Vicenza, abbiamo il Sud Italia con Alessandra. Perfetto, una bella cosa. Allora, l'idea qua è molto semplice. Noi maschi abbiamo un'idea.
Ci piace,
no. No, noi uomini, recap, facciamo un passo indietro. No, recap. Allora, il discorso è questo. Se non entriamo nell'affettività di uomini, qua c'è poca roba. Bisogna entrare nell'affettività. Abbiamo fatto già un episodio, o forse due, non mi ricordo. Abbiamo parlato delle domande esistenziali. Il punto è che l'amore deve entrare nella vita di un uomo e deve entrare in maniera matura, non adolescenziale. E qui parte il discorso del corteggiamento, ma come faccio a entrare in relazione con una donna, come faccio a corteggiarla, eccetera, eccetera. E noi invece di scapicollarci in mano a cercare delle risposte arranzolate
dentro di noi, che sono sbagliate, abbiamo cercato fuori di noi.
Siamo andati dalle esperte, abbiamo qua tre esemplari di donna che vogliono comunicarci il loro punto di vista. Questo qua è proprio giusto?
No, è sbagliato, perché non sono tre esemplari qualsiasi, sono i migliori esemplari esistenti sul pianeta.
Abbiamo tre pezzi di donne qua che ci vogliono aiutare a diventare migliori corteggiatori. Allora, il punto qua fondamentale è chi è il target di questo episodio? Sono innanzitutto degli uomini in plumi che stanno ascoltando e che vogliono avere una dritta, un'imbeccata, un consiglio, una direzione, qualcosa per entrare nel mondo femminile, ma anche per le donne, perché così è un buono scambio per capire anche l'uomo da che punto di vista vede tutta sta roba. Bene, da dove iniziamo? Perché io sono un po' perso. Dalla professoressa Zatti, c'ha uno sguardo molto...
Ok. Io ero pronta per un qualcosa di leggermente diverso, ma va bene.
Ah, ecco, no, dici tu, per cosa eri pronta?
No, tu hai detto come si fa il corteggiamento nobile.
Sì.
Beh, allora, secondo me, proprio le basi per iniziare, intanto l'uomo deve fare qualcosa.
No, ma aspetta, perché per cosa eri pronta per qualcosa di diverso?
No, noi ci siamo detti quali sono le caratteristiche che gli uomini, secondo noi, dovrebbero avere. Che magari non sono normalmente considerate anche... lo stereotipo del maschio.
Facciamo così. Partiamo dalla base, cioè quello che l'uomo pensa, che è proprio banalmente. Come fa l'uomo quello che... Cosa l'uomo pensa...
Che ne so io di cosa pensa?
No, te lo sto dicendo io, te lo diciamo noi. L'uomo pensa che deve essere prestante, che deve apparire forte, che deve essere all'altezza della situazione. E da questo nasce... tutto lo spararsi le pose, gli uomini che vanno in palestra e tutte queste cose qua. Pensano che quello lì, cioè che un uomo forte è... poi se sa parlare o non sa parlare è la stessa cosa. Invece questa cosa non è proprio così. Cioè...
Innanzitutto intervengo. A noi donne innanzitutto ci interessa che sia simpatico. Cioè la prima caratteristica è che se dovessimo fare un foglio di tutti gli aggettivi, ogni donna in cima mette simpatico, perché penso che è la cosa che ci piace di più.
C'è consensus in questa cosa?
Allora, secondo me alla base di tutto, ancora prima, deve avere l'autostima. Perché quella è la base di tutto. Se uno non ha l'autostima, non cucca.
Ok, cosa intendi per autostima? Tu, quando vedi un uomo, come fai a distinguere un uomo con l'autostima da un uomo senza autostima? Quali sono le cose che ti fanno capire questa cosa qua?
Beh, si vede se un uomo sa fare la prima mossa, se è convinto delle sue idee, se sa parlarti guardandoti in faccia, se...
Quindi... cosa è utile? Allora, cioè, il discorso è che tu pensi che sia importante che un uomo prenda l'iniziativa, giusto?
Sì.
Che sia importante che un uomo sappia guardarti negli occhi, quindi sappia comunicare in maniera paritaria e in maniera appropriata, insomma, non so come dire, e essere presente, non essere sicuramente remissivo o passivo.
Sì, più passivo più che remissivo, sì. Cioè, nel senso, non devi essere passivo.
Bene, poi dai, svelaci i segreti delle donne, siamo qua per carpire tutti i vostri segreti.
Aspetta, allora, primo segreto l'ho detto, cioè deve essere simpatico, ma uno che c'ha l'autostima, si lancia anche a fare battute, non se la prende, uno leggero, ecco, a noi ci serve un po', noi siamo tanto profonde, tanto emotive.
Non sempre.
Non so, però
voi tre potete essere profonde, però diciamo io anche
di un certo level siamo profonde ed emotivi, abbiamo bisogno di leggerezza anche, di uno che ci fa ridere, di uno che alleggerisce le situazioni, non che risolve le situazioni, uomini, perché noi le sappiamo risolvere benissimo, non abbiamo bisogno di voi che ce le risolvete, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci fa ridere delle situazioni, ok? Non che sia superficiale, ma che le prenda con ci allevi la giornata.
Mio, ma Manu, io non so come abbiamo, cioè, questa idea dell'episodio mi sembra cannatissima. Marta, voglio sentire anche la tua voce, dici che cosa pensi tu.
Allora, concordo pienamente con quanto hanno detto le mie colleghe e sicuramente, esatto, un uomo deve saperci stare davanti, deve essere un uomo che ci guarda negli occhi, che ci tiene testa in un certo senso e quindi è anche tutto l'aspetto della simpatia, della leggerezza, che non significa appunto uno così che non sa... non c'ha voglia di fare o altro, ma semplicemente comunque una persona che sa apprendere anche con leggerezza certe cose. Poi ovviamente dipende da voi uomini che standard avete di corteggiamento, perché è vero che ci sono delle donne che non sono così profonde come noi, però lì sta a voi la scelta su chi puntare, vedete voi.
Quindi questo non è l'episodio per uomini interessati alle sciacquette, perché purtroppo qua di sciacquette non ce ne abbiamo. Ma il punto è questo, non so se avete capito bene, secondo me già questo è importante, no? Cioè il punto di vista di queste tre donne è che si sente una carenza di uomini che sono capaci a starmi davanti. Cioè, vai.
Sì, sì, decisamente.
Cioè il punto è questo, che trovo che ci sia questa... un po' questa situazione che spesso io ascolto dai ragazzi e dalle ragazze, di una mancanza di uomini che sanno stare di fronte alle situazioni. E che invece, diciamo, ascolto tante donne che si sentono al comando. Ma non pensate che questa cosa qua di sentirsi troppo al comando sia forse un effetto, non so, moderno? Una cosa che spiazza...
Cioè, okay, comunque, cioè, dov'è il limite tra... l'avere un uomo che sa starvi davanti, e però con al netto di questo che dice Francesco, cioè dov'è lo spazio della stima di sé di ciascuno dei due e come questo può procedere secondo voi nel fatto che entrambi sanno starsi davanti, non so come dire.
Beh, sì, stare davanti all'altro non significa prevaricare, anzi significa amare, saper amare l'altro, saper capire quali sono i suoi bisogni e saper farlo sentire amato in base al suo linguaggio e al suo bisogno. Quindi non è che si tratta di avere un uomo con le palle, nel senso che sa scegliere, sa, nel senso di imporsi, ma nel senso di anche di saper ascoltare e quindi avere un'idea, avere un'opinione, però sapere anche parlare, mettersi in discussione e in questo senso, ecco, non nel senso della prevaricazione.
Tutte caratteristiche gli uomini non hanno, ascoltare, mettersi...
No. Il problema degli uomini di oggi invece è che ascoltano troppo e parlano pure troppo. Noi invece vogliamo uomini che fanno delle scelte, noi non vogliamo dei ragazzini addomesticati o che vanno troppo verso il femminile con ascoltare troppo, perché abbiamo già le amiche, amici, non abbiamo bisogno di voi, le nostre amiche ci ascoltano meglio di voi, tantissimo,
okay, non abbiamo
ci consolano meglio di voi.
Meglio, buono, benissimo. Io non voglio...
Noi però vogliamo un uomo che ci stia davanti, cioè uno che sia uomo. Io quando mi dovevo fidanzare con te, no? Che devo per forza avere sto fidanzato perché il padre spirituale mi ha detto mi devo fidanzare per forza perché sennò non potevo entrare in convento. Allora io ho pregato Gesù Cristo e ho detto, allora io non voglio un ragazzino, io voglio un uomo, capito? Perché di ragazzini ne ho piene le scatole. Io voglio un uomo, che vuol dire? Un uomo è una persona che sa fare delle scelte, che si prende la responsabilità della sua vita, e quando dico scelte dico che sa rinunciare a tutto perché capisce qual è la priorità, cioè che non sta lì a girare voglio questo però voglio quest'altro però voglio quello, questo sì va bene però comunque mi incastra di qua, mi incastra di là, pipponi mentali, ma dici allora io devo andare in questa direzione, bene, e allora faccio questa cosa, ma questo mi costa rinunciare al lavoro della mia vita, al posto dove pensavo di vivere per sempre, alla mia comodità, è umiliante fare questa cosa? Sì, vabbè, ma io voglio questo e lo faccio. Questo è un uomo, questo è un adulto, questa è la persona che noi vogliamo davanti a noi,
va bene,
per
va
tutto
bene.
Il resto ci sono le amiche,
va bene, passiamo un po', però dico il punto qua è fondamentale, è questo. Noi abbiamo ci sono tanti ragazzi che hanno difficoltà a entrare in intimità con il mondo femminile, cioè c'è uno scoglio di ingresso in cui non si capisce uno come dovrebbe approcciarsi, perché se è troppo femminile, se troppo ascolta troppo è troppo femminile, se invece prende troppe decisioni risolve i problemi, non va bene perché risolve i problemi. Il punto fondamentale è questo. Io vorrei sapere invece da voi come che cosa vi ha fatto innamorare dei vostri uomini, cioè quali sono le caratteristiche che perché non penso che esista un modo per entrare in relazione con voi. A me interesserebbe sapere quali nella pratica sono state le cose che vi hanno colpito, che vi hanno affascinato e vi hanno fatto innamorare dei vostri uomini, perché penso che queste cose sono caratteristiche probabilmente in tanti casi inaspettate, che un uomo non avrebbe pensato fossero importanti, ma che invece per te sono stati importanti, perché, e ce lo spieghi.
Magari concreto, tipo anche tipo la questione dell'autostima o delle scelte, eccetera, cosa avete visto negli uomini che voi avete scelto nella vostra vita, in concreto, che vi ha detto quest'uomo ha queste caratteristiche?
Allora, rispondo io.
Vai Marta.
Facciamo un passo indietro.
Non troppo.
Allora, per esempio, scelte. A me piace che se io dico cosa potremmo fare questa sera, dico a me piacerebbe andare a mangiare una pizza. Dove andiamo a mangiare una pizza? Ci pensi tu, per favore?
Donna, vieni qua, ti porto io.
A quel punto l'uomo che piace a me, che sta davanti a me, mi dice va bene, ci penso io, prenota. Decide l'orario.
Questa è una cosa del nord, prenotare.
Decide dove andare a mangiare e io non devo pensare a niente. Però poi gli uomini cosa dicono? No, però tesoro, io vorrei fare quello che piace a te, non lo so che è quello che piace a te. Ma fermi tutti, non c'è problema, perché se io ti dico scegli tu, vuol dire che ti sto dando tutta la libertà del mondo, quindi puoi portarmi dove vuoi.
Però confermi che ci sono le donne rompipalle che invece dicono scegli tu e poi tu la porti in un posto e si lamenta?
Quello avete scelto male.
Esatto. Meglio perderla che trovarla.
Pensavo scelto male il ristorante, no, meglio avevo scelto male la donna. Ok, questa cosa è un esempio.
Allora io sostengo che è un po' femminile comunque bisogna vederlo nella vostra quotidianità. Sì. Sai che io sostengo che è un po' femminile dire sì, fai tu, poi no, questo però no, poi fai l'altro, no, questo però no. Ok, allora guarda, se vuoi, cioè, me lo dici chiaro, ma capita, onestamente, capita.
Io no, quando io dico scegli tu, poi per me va bene qualsiasi cosa.
Ottimo, questa qua è una buona dritta, cioè vuol dire...
Però mi spiace Marta, ragazzi, è occupata.
No, sì, no, beh, tu tre donne occupate, quindi... Vabbè, se è troppo facile, ti presentavo tre donne libere qua, che ti dicevano come devono essere corteggiate, è bello da casa, troppo facile. No, no, questi sono degli esempi. Bene, allora, Marta ci ha dato una bella dritta, no? Ci ha detto, saper stare di fronte alle cose, questo sia ascoltare che prendere una decisione, perché da una parte ci sta l'ascolto, cioè... cosa vorresti fare? Mi piacerebbe andare a mangiare una pizza. Ci pensi tu? Che poi capito, guarda quanto è infida la cosa. Ci pensi tu? Che sembra quasi che dici, ci pensi tu, ci penso io? No, e tu puoi anche dire, vabbè, pensaci te perché io sto al lavoro. No, quel ci pensi tu vuol dire pensaci tu fondamentalmente. È un imperativo, è una domanda imperativa. Quindi le domande sono degli imperativi per le donne. Questo è già una prima conclusione. Vai.
Ci avete qui Donna Translate in questo episodio, quindi me appuntatevi Donna le traduzioni.
Donna Translate è il Google Translate del donnese.
Allora, per me con Angelo è stato importantissimo all'inizio che lui abbia preso l'iniziativa, cioè quando ci siamo conosciuti alla Marcia Francescana. Poi io sono andata a fare un'altra esperienza e avevo chiesto a lui di prendere gli indirizzi alla fine. E lui l'ha fatto veramente, li ha presi, poi mi ha contattato per trovarci, così. Poi è stato lui che mi ha invitato a vedere lo spettacolo che ha fatto, e poi è lui che mi ha invitato a una cena, eccetera. Quindi secondo me la prima cosa da fare è davvero prendere l'iniziativa e non abbandonare al primo colpo, insomma, fare qualcosa.
Corteggiamento nobile, questo qui proprio da manuale, la donna si fa bisognosa e l'uomo è disponibile senza doppi fini, perché Angelo non è che ci va doppi fini con te.
No,
questo qua, l'amore gratuito è sempre un ingrediente fondamentale.
Però tu hai parlato di con insistenza e quindi aiuti a capire quando però finisce l'insistenza,
no,
hai rotto i coglioni. Al terzo no, quindi il numero tre è la garanzia.
No, se no dopo diventa stalking.
Ok, quindi, vabbè, quindi provare con insistenza, ma non essere petulante. Benissimo. Tu, Ale, vuoi dire qualcosa?
Allora, io devo per onor del vero, però questa volta devo dire una cosa più... Cioè, non ce l'ho una cosa pratica, c'è una cosa molto profonda, perché noi ci siamo conosciuti, io ero molto piccola, tu eri più grande, c'è una differenza d'età che a 16 anni si nota, e a me quello che mi piaceva era di te... E questo poter sognare, cioè, ho avuto una finestra che si è spalancata su tutto è possibile, e questa cosa mi ha affascinato. Questa è stata la cosa che mi ha affascinato di più, e ancora adesso mi affascina di più.
Quindi, tradotto nel nostro linguaggio, potrebbe essere che le tue idee hanno un valore, e quindi non aver paura di tirarle fuori. I tuoi sogni hanno un valore, non aver paura di tirarle fuori. Penso ci sia una regola fondamentale che Claudia la diceva sempre, la nostra amica, che diceva sempre, in amore la cosa importante è essere te stessi. E immagino essere se stessi. Immagino che questa è una cosa che abbiamo ascoltato tantissime volte, ma che altrettante volte non facciamo, perché abbiamo sempre quest'ansia da prestazione di dover dimostrare di essere quella migliore versione di noi stessi, che poi in realtà non è per niente migliore, ma è una croccaglia di come chi si rifà il naso. Com'era la poverina che si è rifatta il naso come la dea greca, così la bocca come quell'altra, così alla fine era un cesso clamoroso, perché il punto non è avere il naso perfetto, la bocca perfetta, ma è l'insieme, è la complessità della tua persona che sta in verità che fa la differenza, cioè che porta veramente chi sei, così che dai l'opportunità all'altro di innamorarsi veramente di chi sei tu, e poi dopo questo dia l'opportunità di essere amato per chi sei tu. Vai, Laura.
Poi una cosa che secondo me è fondamentale quando poi si è nella relazione è dare la priorità alla relazione, e questo poi si traduce per esempio nel fatto che offri tu le cose, non metti
no,
per
aspetta, questo non l'ho capito, il passaggio tra dare la priorità alla relazione e offrire.
No, allora, un esempio, diciamo, di modo in cui tu puoi dare priorità alla relazione è che se tu dai la priorità alle tue economie, al tuo lavoro, per esempio, non so, arrivi tardi agli appuntamenti, oppure ti fai problemi ad offrire la cena, almeno fare il gesto. Non dico che un uomo debba sempre offrire alla donna, no, anzi, però almeno fare il gesto secondo me è importante, anche quei gesti di galanteria di una volta comunque.
Apri lo sportello.
Comunque mio marito mi apre sempre lo sportello, diciamo.
E dopo in generale, diciamo, rispetto alle scelte della vita, dare la priorità alla relazione. Cioè se tu, donna, capisci che un uomo sta con te però al primo posto a qualcos'altro, ciao.
Non funziona. La domanda, secondo me, qua per un uomo è, tante volte, no? Ti ricordi che ne parlavamo proprio, secondo me, quando ci siamo incontrati a Oretto Labora? Io e Manu, uno degli argomenti di discussione, forse uno dei primi argomenti di discussione che abbiamo avuto, è stato proprio questo discorso qua di dare priorità alla relazione, no? Tu non eri fidanzato e... No, io ero ancora sposato lì.
Il divorzio ancora non è stato firmato, però lì ancora
e lì ero ancora fidanzato.
Non eravamo partiti con, no, con la causa.
No, ma ho usato l'ancora della Zatti dei Bresciani.
L'ancora futuro.
Esatto.
Non l'ancora passato.
Ero sposato, chiaramente, e sono ancora sposato, adesso che forse non si è chiarito. Comunque... E lì parlavamo proprio di questo, del discorso di cosa fare nella vita, dove mettere le priorità, il lavoro, come investire nel lavoro, che strada prendere, eccetera. E lì il discorso invece deviò su una questione più invece appunto di relazione e mettere al centro della propria vita l'affettività. Cosicché mettendo al centro della propria vita le relazioni intime e l'affettività, poi tutto il resto sarebbe cascato di conseguenza.
Sì, esatto, come parlavamo nella puntata, a volte ho dei ripensamenti su questa cosa, però in realtà sì, è effettivamente così, perché poi, diciamo che io non credo che bisogna andare troppo a compartimenti stagni, cioè nel senso, è importante, per come la vedo io, è importante dare il giusto peso alle varie cose, nel senso che se ti assorbe tutta la relazione, nel momento in cui casca la relazione tu sei una pezza, nel momento in cui invece ti assorbe il lavoro e basta, non dai spazio alle relazioni, che alla fine sono comunque la cosa che umanamente più conta nella tua vita, e quindi ti perdi sia la ricchezza delle relazioni e poi quando cascherà il lavoro sei una pezza. Quindi in realtà la nostra vita è fatta dei vari ambiti e vanno incastrati, secondo me, con le giuste priorità, però senza far sì che uno dei vari ambiti assorba tutta la tua vita.
Quando intendo, cioè, cosa intendo per mettere proprio al centro l'affettività, non è semplicemente mettere al centro la tua ragazza e quindi assorbirti e perderti in questa relazione, ma piuttosto è avere un'affettività che funzioni in maniera piena, cioè saper ricevere amore gratuito, saper dare amore gratuito a 360 gradi nella relazione intima con la tua ragazza, così come nelle amicizie, così come in tutto quello che fai. A volte abbiamo il ramo così, il troncone dell'affettività della nostra vita che è mozzato perché siamo feriti, perché non siamo capaci, perché non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai sperimentato, e un uomo specialmente tende a risolvere problemi e quindi si butta, che so, sul lavoro o sul servizio o su queste cose qua in maniera senza...
No, ma infatti se una donna vede che un uomo... mette lei al centro troppo, nel senso che si zerbina, a quel punto non capisce che non è più...
Se si zerbina parte la frenzonata?
Sì, e dalla parte opposta, se invece un giorno c'è il calcetto, un giorno c'è la palestra, un giorno c'è l'uscita con gli amici, un giorno deve andare a trovare la nonna, un giorno c'è la mamma e un giorno c'è
l'amante
e un giorno... E poi no, devo fermarmi al lavoro perché devo fare straordinari, perché devo guadagnare di più, perché così potremo sposarci con 40 carrozze. A quel punto noi ci rompiamo. E ciao, è stato bello, ma non può funzionare.
Non penso che un uomo stia ragionando sulle 40 carrozze.
L'ha detto veramente. Comunque qua sono venuto... Vai, vai.
Io vorrei le 40 carrozze, però...
Simone,
Simone,
ascolto!
No, però posso dire una cosa? Posso dire un segreto? Lo posso rivelare a metà puntata?
Stiamo qua appunto per i vostri segreti.
Allora, questo segreto vale per gli uomini che ascoltano Real Men e per le donne che ascoltano Real Men, che non ho capito perché l'ascoltano. Secondo me è perché io ci ho avuto un'idea, che le donne che ascoltano Real Men e che non sanno più... distinguere che cos'è esattamente un uomo, perché ci siamo un attimo persi in, gli uomini in questa fase del motivo per cui fate Real Men, ecco. Quindi anche noi donne ci siamo persi un po' il concetto. La mamma era un concetto antropologico, è diventato anche l'uomo.
Siamo qua appunto per cercare di rimettere insieme la figura dell'uomo, perché si è un po' persa.
Allora, volevo dire questo segreto. C'è un segreto, proprio lo spoileriamo adesso.
Il segreto di Alessandra.
Il segreto di Alessandra.
Nelle puntate precedenti.
Allora, tu attrai, io attraggo le persone che sono simili a me. Allora, se tu...
Questa è psicologia 1.0, quella che si compra nei cioccolatini.
Sì, sì, no, a me la laurea me l'hanno dato honoris causa, di psicologia. Allora, se io c'ho un'autostima sotto i piedi, trovo o uno che come me, però di solito opposto, che se ne approfitta, cioè un prevaricatore, una persona che si approfitta della mia insicurezza, del mio modo di essere.
No, ma devi dire la BC, uno che ce l'ha l'autostima sotto i piedi può essere o un passivo oppure anche un aggressivo, cioè un prevaricatore. In entrambi i casi
c'è un'autostima sotto i piedi. C'è mancanza di autostima. C'è uno che ha bisogno di alzare la voce o di alzare le mani o semplicemente di fare lo spavaldo. E uno che c'ha un'autostima sotto i piedi, no? Questo ci siamo arrivati.
Applausi.
Allo stesso modo uno che non si cura, che va vestito troppo sciatto, sporco, che non è capace a gestirsi il pranzo, che mangia sempre zozzerie, cioè uno che non si prende cura di sé, non amore a sé.
Applausi.
Quindi se tu vuoi una donna, devi essere un uomo. Donna, se tu vuoi, devi essere una donna. Cioè, il punto è che tu più lavori su di te, invece di starti a lamentare, stare là a piangerti addosso che gli uomini sono tutti uguali, e allora le donne sono tutte uguali, più ti piangi addosso, più non risolvi niente, vai avanti, e gli uomini che vanno avanti pure con te, invecchiano con te, sono sempre peggio, come lo sai peggio anche tu. Quindi il punto è che più lavori su di te, più attrai a te persone come ti piacciono a te. Cioè, se tu sei una donna che sa fare scelte, troverai un uomo con le palle come te. Ok? E viceversa.
Grazie. Fin del segreto, Alessandro.
Sì, io voglio ribadire questa cosa, che davvero è fondamentale. Il vero uomo è quello che va dalla psicologa.
Addio!
Applausi!
Sì, nel senso che anche sa chiedere aiuto. Non vuoi andare dalla psicologa, vai da qualcun altro. Però fai un lavoro su te stesso, è l'unica via.
Comunque io devo dire che come uomini allergici alla psicoterapia, che vi capisco perfettamente, vi posso assicurare che andare a arrampicare in montagna aiuta. Ecco, questa è una delle cose che aiuta.
No, però secondo me è davvero fondamentale che un uomo sappia chiedere aiuto, sappia riconoscere prima di tutto di avere bisogno di aiuto, lo ammetta a se stesso e abbia il coraggio di andare a chiedere aiuto a qualcuno.
No, diciamo che non mi piace tanto il discorso che per ogni cosa bisogna correre in terapia o dallo psicologo, però secondo me la cosa da portarsi veramente a casa, proprio in maniera al 100% valido per tutti, dal più sano al più inguaiato, è questo: bisogna sapersi guardare dentro,
sì.
Bisogna saper guardare le sofferenze della propria vita, bisogna saper guardare proprio negli occhi i limiti della propria vita e poi cercare delle risposte che non siano risposte appunto piangersi addosso o lamentarsi, ma che sia un rimboccarsi le maniche e trovare delle soluzioni, che potrebbe anche semplicemente essere l'accettazione, ma non un'accettazione passiva, ma un'accettazione piena di significato e piena di valore. Questo per chi sa guardarsi dentro arrampicando in montagna, a parte gli scherzi, è serio, cioè, perché quando in quella solitudine, in quelle situazioni veramente hai un contatto autentico con te stesso. Per chi no, per chi ha bisogno magari di un aiuto più specifico, sicuramente la terapia è un linguaggio che si può parlare.
Devo fare una precisazione, una postilla a questo discorso pratica. Cioè, nella pratica, se tu stai lì a lamentarti che tutte le donne sono così, che tutte quelle che incontri sono colà, è perché hai un problema tu nell'attirare quelle persone. Cioè, a te ti attira quella lì, rompi i coglioni. Ho detto una parolaccia.
No, quello è trademark. La donna rompi i coglioni è un...
Ok, sì, non è una parolaccia.
No, è un termine brevettato.
Ok. Ah, se tu attiri tutte quelle così, è perché... c'è avuto probabilmente una mamma rompicoglioni, capito? Quindi hai un
anche questo è trademark.
Hai un problema.
Dobbiamo pagare i diritti per queste
citazioni. Hai un problema su questo punto. Quindi come fai tu a cambiare copione, cioè a non sentirti a casa con una donna rompicoglioni? Devi cambiare dei meccanismi tu, cioè di sganciamento della situazione tu. Cioè in generale, mo ho fatto un esempio che ho visto tante volte, ma in generale, soprattutto di uomini buoni, però cioè, si trovano donne veramente insopportabili. In generale, la cosa che ti capita sempre è la cosa su cui tu devi lavorare, o la cosa per cui tu ti lamenti delle donne di più è la cosa dove tu ti vai sempre a piazzare, perché è casa, anche per cose brutte, ma quella è casa. Capisci?
No,
quindi è lì
anche,
il punto su cui lavorare.
Anche questa qua è psicologia veramente da baci perugina, cioè proprio base, sono concetti che si imparano appena uno entra a guardare tutto questo ambito. Comunque voglio dire una cosa, se donne sono parecchio aggressive, cioè nel senso, non so tanto calme, cioè sono belle... Dai.
No, ci piace. Io avevo due cose, perché adesso mi hanno parlato di cose del singoli, cioè come un uomo e una donna si devono... preparare, diciamo così, per entrare in relazione, no? Però in particolare a voi che siete coppie da 10-15 anni, quindi di lunga, relativamente lunga
quasi,
data.
Quasi 20 anni.
Io pensavo a questa cosa che io ho vissuto nel mio piccolo e nel mio breve periodo, per cui volevo portarla a voi, che è importante, e io forse l'ho fissato troppo in questa cosa quando poi ci siamo conosciuti io e Francesco, è importante essere... diciamo relativamente a posto, no? Singolarmente, sia uomini che donne, perché è vero, cioè il problema dell'uomo fa sì che anche molte donne che ascoltano a me probabilmente dicono: ma dove li trovo sti uomini, no? Quindi c'è un problema da entrambe le parti, diciamo così. Però io penso, al netto di quello che ho vissuto, che il fatto in qualche modo di entrare in relazione consapevole che non sei a posto, a me in realtà, cioè, facendo sempre il possibile ovviamente per migliorarsi, però mi ha insegnato tanto nello stare in relazione ad essere più uomo io. E quindi volevo capire se e come nel camminare in una relazione, cioè io entro in una relazione, però tante cose che mi hanno detto sembra che ormai uno dice: ma allora io non ci entro in relazione perché non sempre so fare, cioè tutti se ci guardiamo dentro a un certo punto diciamo: ma io delle volte non lo so fare, delle volte non ho l'autostima, delle volte sì, delle volte no, perché siamo umani, siamo uomini, siamo donne. Quindi dicevo, comunque, entrare a un certo punto e dire: va bene, io conosco i miei limiti, però entro, perché a me, ad esempio, mi ha aiutato molto a riscoprirmi più uomo e Elena a riscoprirsi più donna all'interno della relazione. E quindi volevo capire anche, cioè a un certo punto uno è meglio che si porti dietro, avendo magari sistemato un po' il grosso, si porti dietro nella relazione questa cosa, si getti, perché come mi diceva Francesco quando siamo conosciuti, la lama affila la lama, no? Il coltello si affila col coltello, e quindi come, c'è anche un crescere insieme, no?
Beh, tanto se non c'hai un minimo di autostima in una relazione non ci entri.
Quindi tu dici, se tu sei entrato vuol dire che già hai,
esatto,
superato la scoglia.
Sicuramente qualcosina al minimo. E poi sicuramente stando insieme a un'altra persona, l'altra ti fa da specchio e ti mette davanti i limiti. E lì è il punto in cui uno dice: vabbè, sì, ci tengo questa relazione, mi metto anche in cammino, mi metto in discussione. E singolarmente o anche come coppia possiamo farci aiutare e fare un percorso di miglioramento.
Ma il punto non è noi donne, o comunque immagino anche voi uomini, il punto non è avere una persona perfetta a fianco. Cioè nessuno cerca questa cosa qua. Noi cerchiamo un uomo, non un dio. Se no ci facciamo suore che facciamo prima e stiamo a posto. E infatti era quello che volevo fare io nella vita, cioè,
mamma mia,
che avevo capito che non mi
momento sarei, trash,
che non potevo, nessun uomo poteva essere all'altezza. Ma noi non cerchiamo Dio, di dei a fianco a noi, ma noi vogliamo degli uomini. Un uomo non è solo uno che sta al top delle prestazioni sempre e comunque di ogni situazione, è ovvio che non lo sarà. Un uomo è uno che sta in piedi da solo e cammina sulla stessa strada dove cammino io, decidiamo di fare un pezzo di strada insieme. Però il punto è che quando uno è debole, che ha il coraggio di esserlo, cioè io ho un'immagine, o tu mi hai dato un'immagine di te di essere così, così, così e cos'ha, però invece posso scoprire, e tu puoi accettare innanzitutto di essere debole, e questa cosa qua crea un'intimità pazzesca. È questo che crea l'intimità e che fa crescere una relazione, non tanto l'essere sempre all'altezza, ma essere capaci di essere anche fragili, cioè non è essere perfetti.
No, infatti secondo me è importantissimo che in una relazione l'uomo faccia uscire la propria debolezza e non abbia paura di entrare, per esempio, in una relazione sapendo le sue debolezze. Ho un amico, per esempio, che dice: no, io non posso entrare in una relazione perché so che avrei questo problema.
Mi si mangiano.
E quindi, però, cioè, se tu fai questo discorso rimani bloccato lì, mentre magari proprio il fatto di entrare in una relazione ti costringe ad affrontare certe cose e anche a condividerle, e nel condividerle con l'altra persona, come diceva Ale, si crea l'intimità e si costruisce una relazione vera, come dici tu Francesco, sei veramente te stesso e insieme si cammina.
Sì, e oltre a questo aggiungo che non è che se noi vediamo un uomo che è in difficoltà allora diciamo ok, tanti saluti, è stato bello, ma cioè, se davanti a noi c'è un uomo, essere uomo significa che di fronte a una propria debolezza, una propria difficoltà, sa mettersi in discussione, sa agire per cambiare, per migliorare, per camminare insieme a noi. E in questo, nel fidanzamento o in quello che sta nascendo, quindi non è necessario essere risolti al 100%, è necessario però mettersi poi in discussione. E cioè, per me è bellissimo vedere che la persona di fianco a me si rende conto di una cosa e cammina per crescere in quella sua mancanza, in quella sua difficoltà. Questo fa di lui un uomo, a prescindere dal fatto che sia capace o meno di fare o di stare davanti a me come l'uomo ideale. L'uomo ideale non esiste.
Anzi, è bello affrontare insieme le sfide.
Ma voi avete dei foglietti pieni di appunti, no? Davanti a voi. Visto che il tempo...
Io non sono del nord.
visto che avete tutti questi appunti e il tempo sta finendo, mi piaceva se magari ci potevate condividere la cosa più importante che avete scritto là e che non è stata ancora condivisa, così ci...
Allora, l'unica cosa che non è ancora stata condivisa, che per me è importantissima, è la prima che ho scritto, è che l'uomo vero lava i piatti.
Ma basta!
Come dice Caparezza.
La canzone!
Applausi! Citazione di Caparezza. Ascoltatevi la canzone. No, vabbè, per me è importantissimo perché ha un significato profondo, nel senso che io odio lavare i piatti e Angelo lava i piatti per me perché sa che io odio lavare i piatti. E questa è una forma di amore...
Quindi non è lavare i piatti in sé.
Allora, per me è lavare i piatti. Però diciamo che lavare i piatti ha un doppio, duplice valenza per me. Primo perché appunto lui lo fa, perché sa che a me non piace farlo, e quindi indica proprio che è una persona che sa amare nel concreto, che non è egoista, che comunque si spende per l'altro. E l'altro fatto anche perché è un lavoro tipicamente considerato femminile. Mio padre, per esempio, non l'ho mai visto lavare i piatti in tutta la sua vita, e persone al tavolo qui presenti forse non lo farebbero mai. Non le ho mai viste.
Gina, guarda che quando andiamo col furgone io e Alessandra lavo sempre io i piatti.
Bravo.
Commenta, scusa, fai il trademark.
Allora, io nel furgone non amo lavare i piatti, lava sempre solo lui.
Quando siamo fuori in giro in campeggio lavo sempre i piatti.
Beh, qui che alla baita non c'è la lavastoviglie, Angelo li lava sempre. E quindi niente, mi piace anche questa cosa che lui non si fermi al fatto...
Oddio, si è commossa!
al fatto, diciamo, di stereotipo del maschile, e Angelo si presta a fare anche le lavatrici o le cose che normalmente vengono attribuite a ruoli femminili. Secondo me questo è bello, è molto importante, molto adulto e maturo.
Devo dire due cose su questi gesti di servizio. Il primo è che se io mi avvicino alla lavatrice... Mi arriva una scudisciata, proprio un colpo di frusta di mia moglie. Perché stai facendo questa cosa? La lavatrice devo fare io.
Se tu stendessi la lavatrice non direi proprio niente. Se tu piegassi i panni non direi proprio niente. È solo nel metterla alla lavatrice che diciamo...
Questa è la prima cosa. Il secondo commento è: ci credo che gli piace Angelo che lava i piatti, si mette tutto nudo col grembiolino così e basta. È molto erotico.
C'è anche Marta in casa.
Orange, basta, ti prendiamo in giro. Marta.
Allora, qualche cosa, piccoli tips per sopravvivere. Allora, cose basi. Un uomo sa anche fare i complimenti alla sua donna, quindi ogni tanto lasciatevi andare, quanto sei bella, ci fa piacere.
No, no, tutti i giorni.
C'è chi... Prima o dopo i pasti?
Uguale.
Prima e dopo i pasti.
Ok, alle donne piace che i complimenti, diciamo così. Sì. Che l'uomo, che il loro uomo le apprezzi.
Allora, la cosa ideale sarebbe che l'uomo notasse che mi sono messa questo vestito piuttosto che l'altro, ma sappiamo che è un po' difficile, quindi limitiamoci alla cosa base, un complimento, come sei bella oggi, come ti sta bene questo vestito, è più che sufficiente.
Ci sono uomini come me che gli manca proprio il gene, come chi è daltonico, gli manca proprio il gene di vedere quando la donna si taglia i capelli, per esempio.
Questo è un problema.
Era un problema genetico però, Marta.
E poi, come dice Costanza Meriano, non importa che sia vero o falso.
Ah, basta fare il complimento, ok, vabbè.
Noi donne non ci facciamo domande.
Perfetto.
Poi...
È un mondo molto complesso, molto contorto, però...
È questo il bello.
Ok.
Poi è una sfida, è più, ancora più divertente così. E un'altra cosa, anche l'uomo si veste elegante. Allora, a voi uomini sappiamo che piacciono le donne, che si vestono, che si tirano, che si truccano, che si fanno i capelli, questo e quello. L'occhio vuole la sua parte, anche il nostro povero occhio vuole la sua parte. Quindi uomini, ogni tanto...
Cavategli, no?
La camicia... Il vestito un po' più elegante.
Ma se l'occhio ti è di scandalo, cavalo, dice no.
E quindi anche l'uomo ogni tanto ci fa piacere anche a noi che vi mettiate il vostro vestito migliore per noi.
Però scusate, Dio, se faccio questo commento, pure l'uomo che bada troppo all'esteriorità...
No.
Non funziona, cioè...
No, se andate troppo in palestra e andate a farvi le unghie e a depilarvi, no, cioè bastiamo noi in casa che facciamo queste cose, non serve, lo facciate anche voi.
Applausi! Bene, bene.
E poi i regali, anche qui sarebbe un tema ampissimo, però limitiamo a piccole cose. Allora, almeno Natale, compleanno, anniversario sono d'obbligo, proprio
okay.
Obbligo.
Ok, quindi perfetto.
Poi, se fate anche un extra, è più che gradito.
È bello che sia ingiustificato, come quella fase di Dostoevsky, fate gesti di amore a caso, com'era? No, sì. Nessuno sa niente, ok.
Poi, ogni donna magari ha il suo linguaggio dell'amore, per info al riguardo leggetevi il libro sui 5 linguaggi dell'amore di Gary Chapman.
Sì, sì.
E ognuno ha il suo linguaggio, c'è chi è più attento al servizio, chi preferisce tempo di qualità, fare una passeggiata insieme, un'escursione, qualcosa, però sono tutte cose ben gradite, quindi incuriositevi, studiate le vostre donne, scoprite qual
parlate.
È il loro... Parlate, esatto, sicuramente parlare aiuta e chiedete quello che piace.
Bello, bello, bello.
Io volevo suggerire un altro libro interessante che a me Angelo è servito tantissimo, che è quello Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere.
Ah, è vero che ne dovevamo fare un episodio insieme, tra l'altro.
Questo è un libro illuminante.
Lo famo un episodio insieme su questo?
Okay.
Che io non l'ho letto quando avevo 20 anni, non mi ricordo più. Però vabbè, dai.
No, volevo dire l'ultima cosa a conclusione di questo episodio, che un po' secondo me racchiude tutto quello che abbiamo detto, e che quello che ci interessa, che è reciproco per gli uomini e per le donne, è essere pronti a dare la vita per lei. Cioè, questa è la natura.
Applausi.
Questa è la natura di un uomo. Cioè, un uomo può.
Ci famo un podcast.
Cioè, dare la vita per lei, che vuol dire? Che arriverà il momento in cui ci sarà qualcuno che metterà in pericolo la tua vita e lui dirà no, ammazzate me, risparmiatela. No, Beautiful è finito, penso.
Non lo so, non l'ho mai visto.
Cioè, questi attori qua saranno morti, cioè, quanti anni campano?
Non lo so, io ho visto qualche puntata di Beverly Hills a suo tempo, però
okay.
A parte quello...
Questa cosa qui probabilmente non avverrà mai. Quindi essere pronti a dare la vita per l'altro non vuol dire essere zerbini, non vuol dire fare gesti eroici, ma vuol dire vedere l'altro. cioè, e per vedere l'altro devi essere capace di vedere te stesso, perché se tu non vedi te stesso ti confondi nell'altro. E invece vedere l'altro vuol dire che tu stai in piedi da solo, sei maturo, sai fare scelte, sei un uomo libero e risolto, vabbè, mo sto dicendo il massimo, però che stai su questa strada e quindi ti rendi conto anche di dove sta l'altro, cioè vedi se l'altro è inciampato e ha fatto una cappellata e lo puoi perdonare. Vedi se l'altro ti sta venendo incontro, se l'altro
cammina. Una cappellata, comunque. Ha detto veramente una cappellata.
Una cappellata.
Okay. Non è proprio italiano, no. Okay. No.
È una parola che dice mio marito.
Appunto. Ci sono dei termini che usano soltanto gli uomini.
Ok. Vedi se l'altro sta più avanti di te, vedi se l'altro sta più dietro di te, lo devi aspettare. Insomma, ti rendi conto solo così si può amare. Solo così si fa. Degli uomini, noi degli uomini che stanno lì per passare il tempo e stanno lì e cincischiano un anno, 2 anni, 3 anni e stanno comodi, piazzati in una relazione, non abbiamo niente, cioè non ce ne facciamo assolutamente nulla. Abbiamo le amiche, noi abbiamo le amiche, ci bastano, ci avanzano, ne abbiamo tante, capito? Da sole siamo benissimo, noi ne abbiamo bisogno di stare bene, lasciami noi abbiamo tradurre... bisogno di giocarci la vita con qualcuno, esatto. E fare qualcosa di grande.
Lasciami tradurre nel maschiesco questa cosa qua, una donna matura che vuole seriamente camminare nell'amore con te è una donna che vuole vivere un amore grande, un'avventura grande con te. Si vive insieme, tu fai la parte dell'uomo, lei fa la parte della donna. Tu, diciamo così, prendi i pesci in faccia e lei ti supporta da dietro e si va avanti insieme. Detto bene questa definizione o è troppo maschilista? Ci sta.
Te la concediamo.
Te la concediamo.
Solo no. Stavolta.
E quindi per concludere è un cammino che sicuramente si fa insieme, che è un cammino veramente di grande introspezione, cioè guardarsi dentro in maniera seria e vera. In questo guardarsi dentro, ognuno per se stesso e personalmente guarda anche l'altro e si decide di camminare insieme in questa grande avventura. Volevo dare giusto una piccola postilla per le donne alfa, no? Che questo è un problema sicuramente che esiste, è questo: una relazione in cui una donna sminuisce l'uomo e si mette al comando della relazione è una relazione, ragazze, che non funziona. È qualcosa che non va avanti. Purtroppo questa cosa qua succede spesso perché da una parte ci sono tante donne che si riscattano o si stanno riscattando nella loro vita, nella loro posizione, quello che vuoi, e trovano una spinta forte in questo, e al viceversa sono tanti uomini invece che stanno facendo un passo indietro, 3 passi indietro, 50 passi indietro, e appunto non sono risolutivi e sono accomodanti. Però una relazione costruita su una cosa del genere non regge, non può reggere, questo purtroppo è un fatto. Bene, Manu.
Io direi che abbiamo aperto tante porte, magari alcune, per esempio i 5 linguaggi dell'amore, secondo me dovremmo, forse ne abbiamo già parlato anche,
ma
riprenderli perché è indice anche di quanto ogni relazione è personale, quindi secondo me se si riascoltate vi rendete conto che anche loro tre hanno magari qualcosa in particolare che hanno apprezzato e che è legato in qualche modo ai 5 linguaggi dell'amore, quindi magari si potrebbero riprendere.
Sì, discorsi personali.
Però esatto, ogni relazione è unica e ogni persona è unica, e quindi...
Volevo fare un incoraggiamento agli uomini.
Vai.
In ascolto.
Vai.
Ce la potete fare. Forza, credete in voi.
Allora, applausi. Allora, per scriverci, l'indirizzo email è scrivi@realmen.it, scritto realmen.it. Una piccola postilla: non è la posta del cuore, non è che abbiamo fatto l'episodio sull'affettività, l'amore, eccetera. Allora scrivi no perché c'è questa ragazza, non ti possiamo rispondere, noi che ne sappiamo della tua situazione personale, però possiamo invece, se hai dubbi o necessità di chiarimenti di alcune cose che abbiamo detto in questo episodio o negli altri episodi, saremmo felici di risponderti per email, giusto?
Amen.
Amen. Ok, perfetto, grazie, ci vediamo prossimo mercoledì, buon anno, buon fine delle feste, spacchiamo tutto, è divertente, è bello, sono felice che non abbia fatto il solito podcast del tipo adesso gli obiettivi del 2024, non ci frega niente, ciao!
Ciao! Ciao.